creativa gli si dà spazio.
Sì, certo. È già acceso? Sì. Buonasera, sono Maria Teresa Orengo, sono la coordinatrice del progetto Accessit, che è stato un progetto strategico realizzato con fondi comunitari del programma Italia-Francia Marittimo. È un progetto che ha voluto occuparsi della valorizzazione e della promozione dei beni culturali, ha agito su vari versanti, si è occupata della leggibilità e dell'accessibilità fisica e culturale dei nostri musei, soprattutto i musei archeologici e i musei legati alle culture del mare, e ha prodotto una serie di volumi e di opere a stampa, sia cartacee che informatiche, per rendere accessibile al pubblico i beni culturali. Il progetto Accessit si è concluso, questa è l'ultima guida che noi presentiamo e vuole essere proprio un'offerta al pubblico, una mediazione culturale su quello che sono dei percorsi che legano il Levante al centro della nostra città. Sono stati pensati per essere leggibili da tutti, da poter essere fruiti, diciamo, sia dalla persona che dalle famiglie che dalle scuole, ed è proprio nata come necessità di rendere accessibile un patrimonio che noi abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi e che invece a cui non diamo neanche più nessuna valenza, perché probabilmente ormai non prestiamo nemmeno più attenzione. Quindi questo è l'ultimo volume, appunto, di questo progetto, che ha avuto nella relazione col patrimonio culturale tante sfaccettature. Ci siamo occupati di beni legati alla cultura religiosa, alle casse processionali, ai percorsi legati al territorio e via dicendo. Questo è l'ultimo. Adesso passo la parola all'assessore Berlangeri.
Ma poi ho detto solo a fare munizioniero, non è un problema. Buonasera a tutti, grazie per la presenza. Come la dottoressa Orengo ha preannunciato, questa è l'ultima fatica di un lungo lavoro di quasi 2 anni di attività che si chiudono. Un'attività molto interessante, importante, perché ci ha permesso, con un programma di cooperazione transfrontaliera, di ottenere un finanziamento da 1.100.000 euro più o meno, che ha previsto tra le sue diverse azioni vari interventi di valorizzazione dei luoghi, degli istituti e dei beni del patrimonio culturale della nostra regione. Abbiamo fatto interventi su tutti i musei archeologici e i musei del mare pubblici della Liguria. Sono stati messi in campo 2 laboratori di scavo archeologico, uno a Levante e uno a Ponente, ed è stata fatta una operazione assolutamente complessa, ma articolata e completa, di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale e materiale, e anche in parte immateriale, di tutta la Liguria. Questa è l'ultima guida, parte qui dalla città capoluogo di regione, e devo dire che questo lavoro e questa attività dimostra come in realtà, quando si fanno le cose con serietà e con passione, poi si riesca a coniugare la capacità di trovare risorse comunitarie, 1.100.000 euro senza nessun euro di contributo o di cofinanziamento da parte della regione o da parte degli enti locali, quindi il 100% dell'investimento. E si riesca a fare delle operazioni assolutamente importanti di valorizzazione di uno dei patrimoni che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento non soltanto della cultura, ma il punto di riferimento del sistema economico di questa regione, che è il patrimonio culturale e il patrimonio turistico. E mettendolo a sistema, facendo un lavoro molto, molto articolato, senza tralasciare niente e nulla. Noi volevamo fare già anche una seconda edizione di questo progetto, se non fosse stato per un partner di cooperazione, che sono i Corsi. Poi quando si dice, no, che gli italiani, i Liguri, in realtà è la Corsica che non ha speso il rendicontato e ci ha impedito di fare la seconda puntata di questo progetto che si chiama Accessit, che significa accessibilità fisica e culturale ai beni del patrimonio culturale. Ma non demordiamo, perché parte tra poco la nuova programmazione comunitaria 14-20, i primi bandi dovrebbero partire notizie di oggi, tra giugno e luglio di quest'anno, e riproporremo la seconda edizione del progetto, centrata sul patrimonio soprattutto immateriale, culturale, e in questo caso sull'accessibilità di altri istituti di cultura altrettanto importanti e fondamentali come i musei, che sono le biblioteche e gli archivi, che in questa prima fase non siamo stati in grado di ricomprendere, perché volevamo farlo nella seconda edizione che, per i motivi che vi ho detto, non c'è stato possibile realizzare. Invece nel nuovo progetto gli archivi, le biblioteche, i musei del territorio saranno al centro dell'attenzione, insieme al patrimonio immateriale culturale. Bene, questo per darvi un quadro generale dove si inserisce, in che contesto si inserisce questa presentazione, che conclude un ciclo lungo di presentazioni che abbiamo fatto. Con questo volevo ringraziare, oltre che voi per la presenza, gli uffici regionali, la Fondazione regionale, che oggi è Fondazione Palazzo Ducale, per il lavoro che ha fatto, e, se mi permettete, soprattutto la dottoressa Maria Teresa Orengo, perché ci ha messo tanto lavoro, tanta professionalità, tanta passione, e a lei dobbiamo questo patrimonio di conoscenza, di cultura e di divulgazione culturale e turistica che adesso è a disposizione di tutti quanti noi liguri e di coloro che verranno a fare una vacanza qui in Liguria. Grazie a tutti.
Bene, buonasera a tutti, e come rappresentante della cultura, del turismo e della città di Genova non posso altro che unirmi ai ringraziamenti alla Regione, alla dottoressa Orengo e nel caso specifico agli autori di questa ultima guida culturale e turistica con i 10 itinerari da Levante al centro di Genova. Quindi un grazie a Gianni Franzone e Matteo Focchesati. Credo che questa collana, che vede poi questo approfondimento su tutta quella che è il patrimonio architettonico e monumentale, in questo caso della città di Genova, dalla seconda metà dell'Ottocento ai giorni nostri, sia uno strumento essenziale, utile alla nostra cittadinanza in primis, che tramite una guida, tramite una mappa, andandola a vedere sul sito, riesce a sapere cosa c'è dietro ad alcune piazze, cosa c'è dietro ad alcuni edifici, cosa c'è dietro ad alcuni monumenti, e scopre anche l'opportunità di scoprire grandi firme di architetti che hanno lavorato, con che logica hanno lavorato. Ecco questo un esempio proprio concreto di mediazione culturale, di accompagnamento anche poi per alcuni nostri giovani che magari non hanno vissuto, non hanno necessariamente studiato quella che è la storia, l'evoluzione del nostro patrimonio, della nostra città, anche da un punto di vista appunto architettonico, di funzione d'uso di una piazza o altro. Quindi questi preziosi, e soprattutto queste ultime guide, che peraltro sono anche studiate con criterio, quindi oltre a raccontare ti portano un indice in fondo, dove poi, se vogliamo visitare un'istituzione culturale, troviamo anche l'indirizzo, troviamo anche il sito, troviamo anche dove chiedere informazioni. Saranno da noi veramente utilizzate proprio al servizio della cittadinanza, quindi le mappe, dicevamo prima, presso i punti informativi e accoglienza turistica e presso i bookshop dei nostri musei saranno a disposizione ancora prima che dei turisti, dei cittadini, che poi, come sempre, più conoscono, più sono consapevoli della propria città, del valore, dell'unicità, dell'essere a fianco l'arte antica, ma anche la modernità, credo meglio ci possano aiutare a promuovere verso i turisti e verso il mondo. Quindi io ringrazio e auspico che con Fondazione, ora insieme a Fondazione Ducale, possiamo, e alla Regione ovviamente, possiamo continuare a fare dei progetti di valorizzazione e utili per i cittadini e per il pubblico.
Abbiamo chiesto ad Andrea Canziani, l'architetto Andrea Canziani, che è docomomo, collabora con l'Università di Milano, Politecnico, con la sovrintendenza, di introdurci il nostro libro e in qualche maniera di dare una presentazione di quelle che sono state le tematiche trattate.
Grazie, voglio ringraziare innanzitutto voi due per avermi invitato a riprendere questi temi che da lungo tempo frequentiamo insieme ormai, per cui è stata l'occasione per cominciare a ripensare a quello che negli ultimi ormai più di 10 anni abbiamo fatto. E la prima cosa che mi è venuto da voler condividere, da pensare, è stata proprio che ci ritroviamo con una nuova guida di architettura moderna. Eppure Genova ne ha tante di guide, ma oggi siamo qui con una nuova, ennesima guida di architettura moderna. Genova ha un patrimonio architettonico millenario, con delle punte di altissima qualità, riconosciute come patrimonio dell'UNESCO, lo sapete benissimo, non devo raccontarvelo io, ma sembra che noi in questa città amiamo interrogarci con particolare frequenza proprio su quest'ultimo secolo. Le guide, i percorsi, quello che succede a questo patrimonio sono un oggetto di interrogazione costante. Questa guida è un altro dei tasselli di questa interrogazione. Allora, ma ne abbiamo davvero bisogno di continuare a interrogarci su questo patrimonio? Beh, la risposta è sì, dal mio punto di vista assolutamente abbiamo bisogno di continuare a farlo. Perché è un patrimonio evidentemente interessante. Se non lo fosse, questo non accadrebbe. E vi assicuro che lo è un patrimonio interessante, e che io ho imparato a conoscere arrivando da fuori. Io non sono genovese, però studio ormai e scrivo su questo patrimonio, sul patrimonio di questa città e di questa regione da ormai più di 10 anni. E ho imparato a conoscere un patrimonio ricchissimo. Una storia molto affascinante, sempre in bilico tra il rinnovamento e la tradizione, una storia che annovera alcune punte eccezionali del Novecento, tanto per citarne alcune facendo una banale, velocissima classifica, ma tanto per metterle lì, per rinfrescare la memoria a tutti. Questa città è quella che ha avuto la più grande costruzione in cemento armato della sua epoca. Nel 1901 i silos granari di Calata Santa Limbania erano assolutamente all'avanguardia ed erano una delle prime grandi costruzioni fatte col brevetto del cemento armato di Ennebic, ma non solo erano le prime, in quel momento era la più grande costruzione esistente. Il grattacielo di Piazza Dante, la Torre Sud, è stata per anni il più grande, il più alto edificio italiano, ancora oggi, come viene richiamato nella guida, è il più alto dopo la Torre Pirelli di Milano. Se veniamo più vicini a noi, i primati continuano. Il Palasport ha una delle più grandi tensostrutture esistenti, ha avuto il primato per la grandezza di quella tensostruttura all'epoca e per i rivestimenti in alluminio che sono stati costruiti e creati apposta per quell'edificio. Poi ci sono anche cose più nascoste, che so, i musei. Forse lì non abbiamo un primato così contabile in misura, ma questa città ha annoverato alcuni dei musei che hanno cambiato la storia dell'architettura. I musei di Franco Albini, di Franca Elghi in questa città, Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, il Museo del Tesoro, hanno cambiato completamente la storia dell'architettura, sono state delle pietre fondanti di un nuovo modo di interpretare il patrimonio culturale e il rapporto con la storia. Questo patrimonio è anche fatto di architetti che sono stati capaci in questo secolo di declinare con la stessa sicurezza sia il neoclassicismo che il funzionalismo. Ma non architetti diversi, guardate bene, gli stessi architetti nella loro capacità di riuscire a disegnare a seconda del committente, a seconda dell'occasione, saltando da uno stile all'altro con una capacità di riuscire a manovrarli e gestirli entrambi che è eccezionale. Non capita sempre, fa parte proprio di un carattere, di un luogo che è sempre stato a metà tra la tradizione e il rinnovamento. E poi i grandi architetti del Novecento, anche molto vicini a noi, questa città annovera opere di Aldo Rossi, Vittorio Gregotti, Renzo Piano, insieme a opere di altrettanto valore di architetti locali che noi ben conosciamo, forse fuori dalla Liguria sono un po' meno conosciuti, ma non così tanto, io sono convinto, come Crosa di Vergagni, Morozzo della Rocca, Mario Labò. Quindi un patrimonio notevole, ma... E una storia, quindi, verrebbe da dire, una storia scritta. Cioè, è lì. Allora perché facciamo una guida? Perché ci interroghiamo di nuovo su questa storia? Una storia che esiste. E invece no. Tutte le volte che facciamo una guida, tutte le volte che cerchiamo di proporlo, questo patrimonio, in realtà ci interroghiamo sempre sul nostro nuovo punto di vista su quel patrimonio. Ogni volta è sempre un gioco tra quello che vogliamo ricordare e quello che vogliamo dimenticare. E questo è il compito gravosissimo di chi costruisce una guida, questo è il compito gravosissimo che si sono presi gli autori facendo queste scelte e mettendosi a scrivere quella che solo apparentemente sembra una facile passeggiata in mezzo alle architetture della città, perché non lo è mai, in realtà queste passeggiate sono delle scelte, sono la concretizzazione di un punto di vista. Loro l'hanno fatto da par loro, autori molto esperti e soprattutto molto capaci di vedere la complessità delle arti tra l'architettura e le arti figurative, sono riusciti a tagliare il senso di questa guida proprio sul legame tra l'architettura e le arti figurative, che è una cosa che in una guida di architettura si trova raramente. Normalmente le guide di architettura sono molto legate al loro specifico disciplinare, sono scritte da architetti che hanno il loro taglio, le loro cautele nella scelta, ma che tendono a rimanere molto fedeli al tema dello spazio e dell'architettura. Questa guida invece osa andare in territori vicini, osa andare in territori che sono assolutamente anche quelli territori dell'architettura, ma che normalmente consideriamo più vicini al territorio delle arti applicate o delle arti figurative. Tra edifici premoderni e contemporanei sono riusciti a spingersi anche molto vicini alla contemporaneità. Un'altra particolarità che troverete in questi percorsi è che non ci si limita a un moderno canonico che a un certo punto termina, ma gli autori si sono presi altro grave fardello, grave compito, quello di avvicinarsi tantissimo alla contemporaneità. Una guida di solito tende a lasciare la contemporaneità un po' lontana. Loro non l'hanno fatto. È raro che una guida si spinga così vicino, fino a cose di pochissimi, che sono a pochissimi anni di distanza da noi, veramente nel pieno dello spazio, dell'architettura, della costruzione della città contemporanea. E non si fa normalmente, perché è difficile farlo. Perché quando si ha a che fare col patrimonio moderno, il patrimonio moderno è un oggetto un po' strano, perché è un oggetto che non è ben definito, non ha dei contorni definiti. Il patrimonio moderno ha smesso di essere una costruzione storiografica tanto tempo fa, ormai dagli anni 70 che questa costruzione storiografica del movimento moderno come un momento della storia dell'architettura che inizia in un momento, finisce in un altro, che ha dei caratteri, è stata abbandonata ed è molto più complesso. Abbiamo capito quanta complessità in realtà c'è dietro la costruzione dell'architettura. E questo moderno abbiamo anche capito, capendo quello, che non aveva più dei confini. Questo perché principalmente ha due vicini, che sono due vicini molto ingombranti. Uno è la contemporaneità e l'altro è la modernità stessa. La modernità è inscindibilmente legata all'idea di progresso, di cambiamento, di movimento, di qualcosa che si rinnova costantemente, la sua natura, non sarebbe moderno se non fosse così. E la contemporaneità, che invece è questo confine molto labile, molto molto mobile, che si avvicina sempre di più a noi e che si allontana e si avvicina a noi a seconda dei momenti storici. È quello sfumato, instabile bordo tra cronache, storie, e quando una sfuma nell'altra non lo sappiamo mai, è sempre una scelta. Il Novecento poi mette a durissima prova questo confine così labile, quello che abbiamo imparato a conoscere come il secolo breve, dove tutto è assolutamente compresso, non ci permette di riposare sugli allori aspettando che qualcuno selezioni queste architetture, nell'attesa che la storia faccia la sua selezione, rischiamo di avere davanti solo un campo di rovine, non un campo di architetture, perché l'architettura moderna è un'architettura terribilmente fragile, molto più fragile dell'architettura premoderna per la sua stessa logica costruttiva, per i suoi materiali, per i motivi stessi che la rendono un'architettura funzionale, quindi estremamente legata alla funzione per la quale è stata creata. Quindi non possiamo aspettare i tempi lunghi della storia, dobbiamo per forza schierarci, e lo dobbiamo fare prima, sempre più andiamo avanti nel tempo, prima lo dobbiamo fare. L'accelerazione temporale è tale che, tanto per dirlo, pensate che quando all'inizio del secolo, nel 1903, uno dei grandi padri del restauro e padri della tutela, che è Alois Riegel, scrive il suo famoso Culto moderno dei monumenti. Lui scrive che la condizione di rovina, in fondo, noi la troviamo rispondente al nostro desiderio in un castello medievale, ma in un palazzo barocco no, perché è evidentemente troppo recente per riuscire a essere considerato in tale condizione. Cioè all'inizio del secolo il suo orizzonte temporale dura 300 anni. Lui sente un palazzo barocco ancora troppo vicino a sé per sentirlo quasi nella storia. Dice, no, non è una rovina, non può, deve ancora vivere. All'inizio del secolo, anzi a metà del secolo veramente, del XX stavolta, quando un altro grande intellettuale e architetto, Ernesto Nathan Rogers, nel 1956, dalle pagine di Casabella, si batte per salvare la casa del fascio di Terragni, che era minacciata di essere di demolizione, in quanto ovviamente esempio principe del fascismo che era appena stato abbattuto. Quando lui nel 1956 scrive a favore della conservazione della casa del fascio e dice una cosa tipo: la maggior parte della gente sorride, anche quella colta, sorride quando uno tenta di difendere un edificio dell'epoca Liberty, perché non ha il crisma delle muffe. E già lì il tempo si era accorciato tantissimo. Per lui un edificio dell'epoca Liberty è un edificio che ha 50 anni, non 300. E lui in quel momento si batte per la casa del fascio di Terragni, che di anni ne ha 23. Questa compressione spaziale a metà del XX secolo è quella che poi ci ha accompagnato fino alla fine del secolo. Ci troviamo a dover stare per forza in trincea in un'opera faticosa ma bellissima, a mio parere, che è quella di doverci scrivere la nostra storia e doverlo fare con una velocità che non era mai stata richiesta. E lo facciamo in molti modi, anche attraverso le selezioni che facciamo in una guida, in un percorso, nel modo di porre e di raccontare il nostro patrimonio. Il bello di questa riscrittura della storia, il bello delle storie che vengono narrate in questi itinerari che voi potete leggere, è che in realtà riflettendo sul moderno riflettiamo su noi stessi. Riflettiamo su noi stessi perché le nostre radici stanno lì. Sono lì, è una storia che per noi è una storia assolutamente ancora viva, è la nostra memoria, la nostra identità, non stiamo riflettendo su qualcosa che ha 300 anni, bellissimo, ma spazio di un'epoca persa, andata, o comunque spazio di un'epoca che guardiamo da lontano, come ah sì, certo, bello, è quando vivevano qua dentro, no. Il Novecento è un'altra cosa. Il Novecento sono cose che fanno assolutamente parte della nostra storia. Sono persone che abbiamo conosciuto, sono palazzi in cui viviamo, sono... è tutta un'altra cosa. Di solito capiamo bene l'importanza di questo quando ne perdiamo qualche pezzo, di solito. Allora, quando ne perdiamo un pezzo, diciamo, ah, ma come? Ma il mercato dei fiori, ma non c'è più. No, non c'è più. Ma la Villa della Ragione non c'è più. No, l'abbiamo persa. E per capire che cosa perdiamo, che cosa guadagniamo, guide come questa sono degli elementi, degli strumenti fondamentali. La guida diventa un vocabolario, uno strumento di traduzione, una lente, se volete, su questo patrimonio. Perché la città che conosciamo non la conosciamo. La città in realtà poi diventa spesso sfondo delle nostre attività quotidiane. Infatti lo diceva bene l'assessore, dicendo la guida non è tanto per i turisti, cioè è, la guida è anche per i turisti, ma è soprattutto per i genovesi. Perché siamo i primi, avendo questa città come sfondo delle nostre attività quotidiane, spesso a perderla, si nasconde molto facilmente ai nostri occhi, perché l'architettura normalmente viene fruita con una certa distrazione. E il senso di una guida invece è proprio quello di riattivare l'attenzione. E questo è importante per una guida, fondamentale. Ecco perché è importante che ce ne sia un'altra, una nuova, e che siamo qui ancora a parlare di una guida di architettura moderna. Rileggendo in questi giorni alcuni testi e anche altre guide, ho trovato un pezzo di Edoardo Benvenuto che è molto bello. Edoardo Benvenuto è stato uno dei grandi intellettuali di questa città e ha costruito insieme ad altri amici per la Fondazione Labò una guida. E ne racconta la logica con delle parole che io non potrei usare, parole sicuramente migliori delle sue, per cui vi leggo le sue, che sono molto brevi, ma perché sono le migliori indubbiamente che si possano trovare. Per quanto appaia strano, il semplice dare un nome alle cose o l'apprendere il nome che ad esse compete per natura o per storia, non è solo esercizio di erudizione o pratica convenzionale, ma è risveglio di consapevolezza. È strumento dell'osservare, è presidio contro la dimenticanza e la distrazione. Ciò vale forse per tutto, in special modo però diventa determinante per la città e le sue architetture. Presidio contro la dimenticanza e la distrazione. Questi sono due. È un concetto che mi ha colpito molto e nel quale mi ritrovo molto nel lavoro che faccio, negli studi che faccio sempre e anche nel leggere gli itinerari e quello che questa guida ci propone. È un presidio contro la dimenticanza che per il Novecento è maledettamente importante, perché, come ho detto, il moderno è fragile e non parla una lingua facile, non parla la lingua dell'ornamento, che è un po' più facile delle altre. Il moderno va capito, altrimenti diventa invisibile. Diventa invisibile, oltretutto invecchia anche male, maledizione a lui, per cui non si pone neanche bene quando invecchia, non riesce a diventare una bella rovina, non è mai affascinante quando invecchia. Entra un po' in un paradosso irrisolvibile, perché se è moderno non può essere antico, e quindi allora se diventa antico smette di essere moderno, ma allora come ce la caviamo con questo tremendo paradosso apparentemente irrisolvibile? In realtà una soluzione ce l'ha, apparentemente irrisolvibile. E di questo patrimonio altrimenti a quel punto non vediamo più le eccellenti qualità che spesso abbiamo cancellato noi stessi, però fatto sta che non le vediamo più. Quindi è benvenuta un'operazione che permetta di capirlo, che permetta di capire queste qualità, non lo so, a chi occupa un bel edificio di Fuselli, tanto per dirne una, o a chi decide le sorti di un edificio di Daneri, o il futuro di un edificio di Nicoli, o di un museo di Albini, non lo so, qualunque cosa, metteteci quello che volete. Comunque il fatto di rileggere queste architetture è un'operazione di grande significato per tutti, non è un'operazione di significato solo per gli architetti e solo per gli addetti ai lavori, veramente per tutti. Quindi questa guida che avete tra le mani e la sua mappa anche, e non soprattutto, ma anche, questa guida e la sua mappa sono un tassello di questa strategia della conoscenza. Magari insieme ad altre applicazioni molto più tecnologiche che ci piacerebbe avere, che tutti usiamo, e va bene. Però io sono convinto che ancora il fatto che, come in tante città europee, si possa trovare all'ufficio del turismo la mappa con le emergenze monumentali, moderne, di una città abbia un suo significato. Poi magari con la più avanzata delle app mi scarico tutte le architetture contemporanee degli architetti più bravi della Liguria, ma il fatto che sia lì un significato, secondo me, ancora ce l'ha, perché è una cosa che è lì, è concreta, perché se ne parla e perché forse altrimenti di queste cose non se ne parla mai abbastanza. Dopo aver letto, riletto la costruzione di questa guida, a me poi sono rimasti ancora un po' di dubbi, che poi adesso, visto che gli autori tanto sono qua, mi piacerebbe girare a loro un paio di domande da questo punto di vista, perché il loro gioco di andare verso la contemporaneità e il loro rischio che hanno voluto e saputo prendersi di andare verso la contemporaneità è, secondo me, un punto estremamente interessante. Non tanti lo fanno, per cui su questo mi piacerebbe sapere cosa vi ha spinto verso questa contemporaneità. Quindi io smetto di raccontarvi le mie elucubrazioni sulla guida, vorrei adesso sentire la loro di voce.
Innanzitutto grazie ad Andrea Canziani per questa bella presentazione. Con Andrea ci conosciamo da un'altra operazione che facemmo molti anni fa, 10 anni fa, che è questa mostra su architettura in Liguria dagli anni 20 agli anni 50, che facemmo proprio per il 2004 qui al Palazzo della Borsa con relativo catalogo, eccetera. Quindi grazie davvero. Questo impegno che prosegue, che già allora facemmo una guida, un catalogo con una mappa che era molto interessante, perché era una mappa proprio dell'architettura moderna in tutta la Liguria. Brevemente poi passo anche la parola a Matteo. La scelta di spingerci anche un pochino sul contemporaneo, o molto, come sembra dire Andrea, in realtà allora è stato un po' il frutto allora di una riflessione, nel senso, una guida intende presentare una città, e intende presentare anche una guida di architettura, intende presentare quelle che sono le architetture, quelle che sono i monumenti. Questa è fatta per macro schede, però noi abbiamo inteso anche presentare degli edifici che in qualche modo raccontino anche la storia culturale della città, in qualche maniera le tappe fondamentali che questa città ha avuto. Per cui, per esempio, a noi è sembrato importante che ci fossero alcuni edifici realizzati in occasione dei 3 eventi che hanno segnato la storia della nostra città in questi ultimi decenni, e quindi mi riferisco 1992, 2001, 2004, e che quindi ci fossero degli edifici, dei monumenti che hanno segnato quel momento, perché in quel momento Genova stava vivendo un cambiamento di strategia allora molto percepibile, proprio di strategia come città, che non era soltanto una strategia architettonica, era anche un discorso di strategia di un futuro, di un proporsi come città diversa e come città nuova, che forse magari in questo momento noi avvertiamo di meno, ma c'è stato un momento in cui l'architettura si faceva espressione anche di un cambiamento di riflessione di questa città sul suo futuro. E per questo abbiamo incluso anche una serie di questi edifici, quindi molto, molto vicini a noi, anche per questa ragione, così come per altre testimonianze, diciamo in qualche modo più storiche. Per esempio abbiamo voluto segnalare cosa si era svolto in certe piazze, eccetera, perché, come dire, la storia di una città è fatta da molte cose, ma anche da tutta una serie di eventi che l'hanno caratterizzata proprio da un punto, verrebbe da dire, antropologico, che non a caso si sono svolti in alcuni luoghi piuttosto che in altri, e di quegli eventi questi luoghi architettonicamente, ma anche in un senso culturale più ampio, ne portano testimonianza. E forse questa è in qualche maniera una risposta a quello che chiedeva Andrea, e poi lascio chiaramente la parola a Matteo.
Sì, mi sembra che Gianni Franzone, ma già prima Andrea Canziani, in qualche maniera ha aperto, no, questo problema del link tra la modernità e la contemporaneità che noi abbiamo affrontato. Rispetto alla tua domanda, io ho due riflessioni. Una, intanto questo libro, questa guida, come molto del lavoro che sia io che Gianni facciamo, ma in questo caso l'abbiamo voluto specificare, è dedicato a Franco Sborgi, che è stato il nostro maestro, il nostro insegnante, e diciamo la lezione che abbiamo avuto da Franco è stata quella di una trasversalità, no, di lettura, in cui appunto riusciamo a combinare insieme l'arte figurativa, l'architettura, la cultura, la letteratura, la società, la storia. E questo, diciamo, è stato un po' il taglio su cui abbiamo teso a impostare il nostro lavoro. Naturalmente questa trasversalità è una trasversalità appunto di campi di conoscenza che mette in cortocircuito tutta una serie di dinamiche e anche di testimonianze. La guida, lo vedrete, raccoglie non solo ambito architettonico, ambito urbanistico. Quello che abbiamo cercato di focalizzare, lo diceva prima Gianni, è le diverse tappe di una trasformazione della città attraverso piani urbanistici di grandissima rilevanza negli anni tra le due guerre, e poi determinati in tempi più recenti da eventi come potevano essere Genova Capitale per la Cultura o le Colombiane. Poi effettivamente c'è un divertimento che poi arriva, no? Questo gioco di letture trasversali. E tra le immagini che sono scorse, avete forse visto o avete notato l'Angelo di Monteverde, che è una delle icone, no, del cimitero di Staglieno. Beh, non l'abbiamo scritto, ma insomma, se voi pensate che l'Angelo di Monteverde è tatuato sulla schiena di Beckham il calciatore, questo è, diciamo, una testimonianza di quanto un'immagine di Genova sia universale, da un ambito alto a un ambito più pop, non che questo sia una sottovalutazione della figura di Beckham, ma per darvi un'idea di come in realtà Genova si sprigioni la propria cultura, una cultura che è stata densissima nel Novecento e forse a volte è più riconosciuta anche nell'ambito di un tattoo all'estero di quanto non sia riconosciuta qui da noi. Quindi direi che queste sono le mie risposte.
Vedete perché è importante parlarne? A partire da questo, da questi frammenti di patrimonio si aprono discorsi bellissimi e amplissimi che appunto toccano tantissimo del nostro essere contemporaneo, per cui è un patrimonio che sentiamo e dobbiamo sentire assolutamente vivo e presente. Basta, con questo avete la guida. Ma
dobbiamo soltanto, per dovere istituzionale, allora ricordare, allora, che come hanno già annunciato gli assessori, la mappa che voi avrete ricevuto verrà distribuita, almeno per le copie che sono state stampate, allora presso gli uffici di promozione turistica e presso i bookshop dei musei. La guida, per le copie stampate allora, che sono disponibili, è disponibile questa sera. Il file verrà invece caricato sul portale della cultura della Regione Liguria, che è www.culturaliguria.it, e potrà essere scaricato direttamente da questo portale, perché essendo chiaramente un progetto europeo, voi qui avete la versione in lingua italiana, ma la guida è anche in versione inglese e in versione francese. Ci sembra di aver concluso, grazie e arrivederci.